Il filo rosso, con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni.
Buongiorno da Barbara Paltenghi Malacrida
e da Paolo Bolpagni.
Siamo alla seconda puntata di questi luoghi simbolici e oggi abbiamo scelto la tela.
Sì, la tela si presta a tante possibili interpretazioni. Io parto da quella forse meno scontata, meno evidente, ovvero in ambito letterario con il Decameron di Boccaccio, niente meno. Beh, perché una tela? Perché di fatto è un libro che, secondo l'abitudine medievale, capitava spesso, è intessuto come una tela con una risultante straordinaria. Ci sono 7 ragazze e 3 ragazzi. Siamo nel 1348 a Firenze, sta infuriando la peste e questi ragazzi si radunano in una villa del contado per raccontarsi in 10 giornate 10 novelle. Quindi nasce questa trama per cui si producono 100 racconti diversi. Beh, una maniera sublime, molto concettosa, ma anche molto divertente e amena per trascorrere il tempo e resistere alle ingiurie e all'avversità.
Io invece ho scelto un romanzo dove la tela è fisicamente presente ed è protagonista e ho scelto Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. La tela è protagonista perché è la tela che riporta il ritratto che il giovane Dorian si fa realizzare, un dipinto che celebra la sua straordinaria bellezza, la sua giovinezza, e davanti a quell'opera perfetta Dorian esprime un desiderio impossibile, che sia il ritratto a invecchiare al posto suo. Beh, il desiderio si avvera e mentre lui continua a vivere una vita fatta di piaceri, di corruzione, la tela cambia, il volto dipinto si deforma, segnato dai peccati che Dorian non vede o rifiuta, meglio, di vedere. E quindi il ritratto diventa lo specchio della sua anima. Però Oscar Wilde va oltre la critica al culto dell'apparenza, perché affida all'arte un ruolo nuovo e lo fa in maniera rivoluzionaria per l'epoca, stiamo parlando del 1890. Un'arte libera da scopi morali, didattici, un'arte che esiste per se stessa. La celebre idea a cui noi oggi siamo abituati, ma allora no, dell'arte per l'arte.
Magnifico. Beh, del resto questo carattere rivoluzionario lo possiamo trovare anche nelle arti visive nel corso del XX secolo. Certo. E andiamo proprio ad una tela fisica in questo caso, perché il pensiero non può che corrermi a Lucio Fontana, l'inventore dello spazialismo, che negli anni 50 ha l'idea di tagliare con un gesto netto una tela. Non è qualcosa di fine a se stesso, è un farci riflettere sul fatto che al di là c'è qualcosa e sul fatto che il supporto è qualcosa di illusorio. Mi viene in mente la celebre frase che diceva Nelson Goodman, un filosofo analitico statunitense, che affermava che un dipinto che rappresenta un castello assomiglia di più a tutti gli altri dipinti del mondo che a un castello stesso.
Ovviamente.
Perché un dipinto, se ci badiamo, è una tela tirata su un telaio di legno, fissata con dei chiodini e con del pigmento sopra. E quindi di fatto Fontana, tagliandola, rompe l'illusione. E non è l'unico, perché di lì a poco arriva anche Enrico Castellani, che invece estroflette la tela, quindi ci mette sotto tra il telaio e la tela stessa prima delle nocciole e poi delle forme sagomate che fanno uscire la tela, e quindi il supporto illusionistico viene meno definitivamente. Poi naturalmente vanno avanti a esserci anche pittori che non fanno nulla di male alla tela e che la usano come supporto illusionistico. Tutto forse nasce da Malevich, 1915, che con il suo quadrato nero su fondo bianco e poi il quadrato bianco su fondo bianco, appunto messo all'angolino, al buon angolo della casa ortodossa, ovvero alla confluenza tra due pareti e il soffitto, dove di solito stava l'icona, ci aveva fatto capire appunto che la tela è qualcosa oltre al quale si può andare.
Io resto nell'idea della tela come spazio della rappresentazione con Diego Velázquez, che nel Seicento dipinge una delle opere, credo, più enigmatiche della storia dell'arte, che è Las Meninas. Al centro vediamo l'infanta di Spagna, circondata dalle dame di corte, ma la nostra attenzione è subito catturata da questa figura che vediamo nello sfondo, è lo stesso pittore, davanti alla grande tela alla quale sta lavorando. Noi non sappiamo e mai sapremo davvero che cosa lui stia dipingendo. Forse è proprio noi che lo stiamo guardando, perché è a noi che lui rivolge il suo sguardo. Volevo riagganciarmi a Castellani, perché Castellani elimina completamente l'immagine. Le sue tele monocrome, esattamente come fece Fontana, non rappresentano nulla, però trasformano il supporto in tante cose, in tanti ambiti concettuali, perché una tela di Castellani è spazio, è ritmo, è materia ed è tempo.
È il tempo. Mi hai offerto il destro per passare alla musica, perché in questo caso la mente mi corre a John Cage, che con il suo celeberrimo brano 4 minuti e 33 secondi, che consiste in 4 minuti e 33 secondi di apparente silenzio, di fatto è come se avesse davanti a sé una tela vuota, la tela del suono, appunto. E Cage ci fa riflettere su tante cose, ci fa riflettere sull'impossibilità del suono, ma anche sul fatto che la musica abitualmente sia quella cosa che c'è tra un silenzio e il silenzio successivo. È un'opera profondamente filosofica che peraltro ha anche dei rimandi alla filosofia orientale, ai Qing, che fanno parte appunto del suo retroterra culturale. E da lì poi nascono tante cose nell'ambito sia della musica sia anche delle arti visive, della performance.
Io invece ho pensato a Brian Eno, uno dei pionieri della musica ambient, perché negli anni 70 Brian Eno immagina un modo diverso non di fare musica, ma di ascoltare la musica, che non è più soltanto ascoltare una canzone, ascoltare una melodia, ma un vero e proprio ambiente sonoro. Il suo album Music for Airports, è l'esempio più famoso. È una musica lenta, sospesa, pensata per generare calma e per offrire anche uno spazio di riflessione. Pensa che lo stesso Brian Eno disse che dovrebbe essere una musica tanto ignorabile quanto interessante, cioè qualcosa che può stare sullo sfondo, però se ci soffermiamo ad ascoltarla può rivelare profondità, può rivelare dei dettagli. In questo senso il suono diventa un po' come il colore su una tela, non racconta necessariamente una storia, però crea un paesaggio e chi ascolta, esattamente come davanti a un dipinto, può anche permettersi il lusso di perdersi.
Meraviglioso. Tra l'altro mi è venuto in mente che si potrebbe fare un riferimento alla musique des tapisseries di Eric Satie, però forse questo ci condurrebbe un po' troppo lontano. Un'altra puntata. Il nostro tempo scorre, quindi chiuderei anche stavolta con il cinema. Io ho pensato a The Truman Show, il film famosissimo di Peter Weir del 1998, dove il protagonista ad un certo punto nel film si rende conto che qualcosa non quadra e quindi in questo suo prendere la barca e andare verso i confini di questo suo piccolo mondo, ad un certo punto va a sbattere letteralmente contro il grande telone, una tela ancora una volta, che è quello che di fatto delimita la sua esistenza, ovvero si rende conto di essere nato, di essere vissuto all'interno di un grande set, di una trasmissione televisiva. E lì parla con questa voce che può sembrare una voce divina, ma che in realtà è semplicemente quella del produttore e regista, e alla fine decide di oltrepassare questa tela, un po' come Fontana l'aveva tagliata, anche il protagonista di The Truman Show la taglia. In realtà c'è una porta, quindi ci torniamo alla porta della prima puntata, ma passa attraverso questa porta e quindi la tela viene tagliata.
Sai che anch'io ho pensato a un set per la mia scelta del cinema. Innanzitutto ho scelto uno dei miei registi preferiti, che è Lars von Trier, e ho scelto Dogville, un film del 2003. È una storia ambientata in una piccola, immaginaria città americana, però sullo schermo noi non vediamo le case, le strade, gli edifici, perché tutto si svolge in un set, noi siamo in uno studio vuoto, in cui sul pavimento sono tracciate con il gesso le linee che indicano i confini architettonici o quelli urbanistici. Gli attori aprono porte invisibili, entrano in stanze immaginarie, però vivono drammi reali in uno spazio completamente astratto. E secondo me è come se l'intera vicenda si svolgesse su una grande tela vuota. Con questa scelta radicale, von Trier costruisce un film spaesante, con uno straniamento quasi brechtiano, però film che è stato anche definito la pastorale americana di Lars von Trier. Lui mostra il lato più oscuro della società americana. È un grande film di accusa e ci consegna una potente allegoria sull'ipocrisia e sull'opportunismo del genere umano.
Dove siamo arrivati parlando di tela? Ma è il bello di questa trasmissione. Siamo giunti al termine di questa seconda puntata e quindi grazie a chi ci ha ascoltato.
Diamo l'appuntamento alla prossima.
E un saluto da Paolo
e da Barbara.